Seconda ora di lezione di martedì 28 aprile. Proseguiamo con l'esame della disciplina dell'articolo 670, questioni sul titolo esecutivo. Completiamo l'analisi della disposizione con i rapporti che intercorrono tra la richiesta di restituzione nel termine e l'incidente di esecuzione attivato ex articolo 670. In ordine alla richiesta di restituzione del termine, in via ordinaria di regola, competente a decidere è il giudice dell'impugnazione. Ma in deroga a questa disciplina, a questa ripartizione delle competenze, l'articolo 670, comma terzo, ammette, entro determinati limiti, che la richiesta di restituzione del termine possa essere presentata insieme a quella con cui viene sollecitata la verifica sull'effettiva esecutività del titolo. Quindi, contestualmente, dinanzi al giudice dell'esecuzione, vengono presentate entrambe le richieste. Questo perché, da un punto di vista logico, l'istanza circa il difetto di esecutività ex articolo 670, e quindi la verifica richiesta dall'articolo 670, risulta pregiudiziale rispetto a quella postulata dall'articolo 175, dalla restituzione del termine. Evidenziamo la fondamentale differenza che corre tra l'ipotesi di non esecutività del titolo è l'istituto contemplato dall'articolo 175. Nel primo caso sarà il carattere invalido della notifica a rendere ammissibile l'impugnazione, che è solo in apparenza tardiva. Nel secondo caso, nel caso della richiesta di restituzione del termine, ad assumere rilievo è l'esistenza di impedimenti oggettivi all'esercizio della facoltà di impugnazione. Cosa significa che questo? Che quando viene richiesta la restituzione nel termine, non si mette in dubbio che i termini per impugnare siano decorsi e quindi che la sentenza sia passata in giudicato. Semplicemente si lamenta che questa irrevocabilità è intervenuta per motivi che non sono dipesi dalla volontà dell'interessato. In particolare, l'imputato può chiedere di essere restituito nel termine, ove provi di non aver potuto rispettare il termine per caso fortuito o per motivi di forza maggiore, articolo 175, comma primo del codice di rito. Ora, alla luce di queste premesse, analizziamo il contenuto dell'articolo 670, comma terzo, il quale dispone che se l'interessato nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, ecco che il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In questo caso, però, aggiunge il codice, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Quindi il requisito fondamentale da cui dipende la possibilità che ci si possa rivolgere al giudice dell'esecuzione anche per la richiesta di restituzione nel termine, è che questa richiesta ex articolo 175 sia formulata in subordine a quella di non intervenuta irrevocabilità del provvedimento, anche perché abbiamo visto tra le due richieste corre un rapporto di pregiudizialità logica. Quindi l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione una verifica circa la validità della notifica del provvedimento. Quindi può innanzitutto lamentare perché il titolo non è esecutivo, ma in subordine può anche lamentare, quindi avanzare la censura ulteriore, cioè che quel provvedimento è sì divenuto esecutivo, perché sono decorsi i termini per impugnarlo, ma quei termini sono decorsi per oggettiva impossibilità dell'interessato di impugnare quel provvedimento, cioè di rispettare quei termini. In questa ipotesi, il giudice dell'esecuzione, se ritiene non esecutivo il titolo, provvede in base all'articolo 670, comma primo. Quindi rinnova la notifica e, di conseguenza, la decisione sull'istanza accessoria di restituzione nel termine, come si dice, resta assorbita. Altrimenti la verifica si estende alla sussistenza dei presupposti per rimettere in termini ai fini della successiva impugnazione. Iniziamo ora ad analizzare la disciplina sulle composizioni sulla pena da parte del giudice dell'esecuzione, ovvero l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato e poi anche la revoca della sentenza per abolitio criminis. Questi due istituti, infatti, disciplinati agli articoli 671 e 673, conferiscono al giudice dell'esecuzione un complesso di poteri diretti ad adeguare l'originario comando ad esigenze di giustizia sopravvenute alla irrevocabilità della pronuncia. Rappresentano quindi un esempio emblematico dei poteri assegnati al giudice dell'esecuzione che mirano, che diretti o che consentono di incidere sul contenuto del comando e quindi per questa via aprono una breccia nella intangibilità del giudicato. Questi sono istituti che, possiamo dire, completano funzionalmente il sistema, consentendo di realizzare una perdurante verifica circa la rispondenza della decisione ai valori fondamentali della giurisdizione penale, perché sono congegni processuali attraverso i quali è possibile intervenire sul giudicato in tutte quelle situazioni in cui risulta manifesta l'iniquità del titolo esecutivo. In particolare l'articolo 671 del Codice di Rito, che consente di applicare a determinate condizioni, in specifiche ipotesi, la disciplina del concorso formale e del reato continuato nella fase esecutiva, rappresenta una delle novità relative alla competenza del giudice dell'esecuzione, una novità contenuta nel nuovo codice rispetto a quella del previgente codice. Qual è la ratio ispiratrice di questo istituto? Bisogna tener conto delle scelte che il legislatore ha operato in sede di cognizione in materia di simultaneus processus, cioè di processo cumulativo. L'articolo 671 rappresenta il necessario risultato delle ridotte ipotesi di connessione dei procedimenti nella fase di cognizione. Il legislatore codicistico ha infatti perseguito, ha espresso il favor separationis, cioè il favore verso la separazione delle singole regiudicande. E questo favore è un obiettivo primario della filosofia a cui è improntato il sistema accusatorio, che appunto presuppone per le sue modalità di funzionamento che il processo riguardi una singola imputazione e non più imputazioni. Questo però che cosa comporta? Che la trattazione simultanea o separata di più imputazioni astrattamente sussumibili nello schema del concorso formale o del reato continuato possa appunto dipendere dal caso, e sarebbe stato ingiusto privare l'imputato del beneficio della riduzione di pena che è correlata a questi istituti. Cioè, nel momento in cui si privilegia la trattazione separata delle pregiudicande, quindi dei singoli processi, aumenta anche il rischio che il giudice della cognizione non riconosca il legame tra i diversi reati che integra il concorso formale o il reato continuato. E siccome per queste fattispecie sono previste delle riduzioni di pena, ecco che anche la fase esecutiva si apre al riconoscimento di questi istituti. Ecco quindi che il comma primo dell'articolo 671 prevede che se più sentenze o decreti penali irrevocabili sono stati pronunciati in procedimenti diversi contro la stessa persona, il condannato, ma anche il pubblico ministero, possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato. Ma, e questo è un limite, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Questo inciso delinea il limite logico della competenza del giudice dell'esecuzione, perché senza questo limite l'intervento di questo giudice, che è investito delle questioni attinenti all'esecuzione del giudicato, il quale, come abbiamo sottolineato, subisce penetranti scalfiture dalla previsione dell'articolo 671 del codice di rito, ebbene, senza questo limite, questo potere si estenderebbe in maniera indiscriminata, così da giungere addirittura alla rivalutazione delle questioni concernenti l'esistenza del medesimo disegno criminoso già trattata ed esclusa dal giudice della cognizione. In tal modo si sarebbe scardinato completamente il principio della certezza del diritto. Quindi il riconoscimento del concorso formale e della continuazione in fase esecutiva è soltanto sussidiario al potere di applicare questa disciplina nel processo di cognizione, considerato anche il carattere più completo dell'accertamento svolto in sede di cognizione. Il legislatore, quindi, in questa materia non ha inteso delegare al giudice di esecuzione funzioni e compiti propri del giudice di cognizione, così da stravolgere l'essenza stessa dell'esecuzione, che è quella, ricordiamolo, di attuare le pene inflitte e non di irrogarle. In sintesi, spetta al giudice della cognizione verificare in via prioritaria i presupposti di operatività dell'articolo 81 del codice penale, laddove a quello dell'esecuzione viene attribuito uno spazio residuale di intervento in funzione integrativa, qualora, pur esistendone le condizioni, il giudice della cognizione abbia omesso di rideterminare la pena. Rilevata quindi la presenza del concorso formale o del reato continuato, non esclusa dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve impiegare le regole del cumulo giuridico anziché quelle del cumulo materiale, applicando la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo, come dispone l'articolo 81, comma primo e secondo del codice penale. Questa è una prescrizione che, sebbene non sia espressamente richiamata dall'articolo 671, comma primo, va ritenuta applicabile anche in sede esecutiva. Quindi il giudice dell'esecuzione deve quantificare la pena in rapporto al reato più grave, ossia, stando all'articolo 187 delle disposizioni di attuazione, il reato per il quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena più grave. E poi aumentarla fino al triplo sulla base della misura delle pene che riterrebbe di disporre in rapporto ai reati meno gravi, i cosiddetti reati satellite. A questo proposito, la giurisprudenza ha chiarito che egli non potrebbe quantificare le pene per i reati satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione. Inoltre, l'articolo 671, comma secondo, specifica che la pena complessiva non potrebbe comunque oltrepassare la somma algebrica delle pene inflitte con ciascun provvedimento, cioè non potrebbe oltrepassare il limite massimo costituito dalla somma delle pene risultante dal cumulo materiale.